quale amore. E siamo giunti al capitolo 13 della prima epistola ai Corinzi, che vi invito a leggere con me. Ed è un capitolo molto bello, molto importante, che parla proprio dell'amore. E così ho dato anche il titolo a questo messaggio: quale amore, punto interrogativo. Se parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, scusate, degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite. Le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in un modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è l'amore. Vorrei provare a avvicinare il microfono qui, ma non so se il filo è abbastanza lungo. Ce l'abbiamo fatta. Allora vi dico, grazie d'aiuto, vi dico che io ho preso già le mie bastonate proprio qui sul collo quando ho meditato questo passaggio. Mi sono detto: ma perché le bastonate le devo prendere solo io? Perché non le condividiamo anche con gli altri? Condividiamo tutto, condividiamo anche le bastonate. E quindi non c'è niente di personale qui, ma quello che ho imparato io lo voglio anche condividere con voi. Alcuni dicono: io sono fatto così e quindi accettatemi per quello che sono. Questa è una falsa giustificazione. Anche io sono fatto in un certo modo, ma non chiedo agli altri di avere sopportazione perché io sono fatto così. Io quello che capisco dalla Bibbia è che io posso cambiare, che il Signore mi dà la capacità, la potenza di cambiare, mi dà l'intendimento, la comprensione. E quindi non mi barricherò dietro un "io sono fatto così", ma cercherò di cambiare con tutti i miei sforzi, ma soprattutto con l'aiuto del Signore. Io mi sento non perfetto in questo argomento, anzi mi sento più come Paolo quando dice: il bene che vorrei fare, quello non faccio, ma il male che non vorrei fare, quello faccio. Quindi vorrei farvi una sfida stamattina. Accettare così, prima che io apra la bocca, prima che la parola di Dio parli, accettate tutto quello che verrà detto. Così, voi non sapete che cosa, ma vi faccio una sfida. No, è troppo difficile. Non si firma una cambiale in bianco, è vero? Però dovremmo. Quando si parla della parola, dovremmo. Adesso a voi sta anche il discernimento di capire quello che è mio è quello che è la parola del Signore. Ma vogliamo parlare di questo argomento. Tempo fa il 23 luglio, proprio non tanto tempo fa, veramente il 23 luglio di dell'altro mese, la polizia inglese scopre il corpo morto di Amy Winehouse nella sua casa. Amy Winehouse era una giovanissima cantante di soltanto 27 anni. Aveva raggiunto un discreto successo, era famosa tra i giovani, una bella voce, una bella profonda voce, ma in un corpo martoriato dall'alcol e dalla droga. Più volte era stato al centro dell'attenzione della stampa, non tanto per le sue qualità canore o per i suoi successi, ma con i problemi con la giustizia. Una canzone che Amy cantava, che forse non è la più famosa, ma la facciamo diventare famosa noi oggi. È una canzone dal titolo Love is a Losing Game. L'amore è un gioco perdente. L'amore è un gioco perdente. Forse meglio esprime, più di tutte le altre canzoni che lei cantava, il suo stato d'animo, quello che aveva nel cuore, l'incapacità di afferrare il vero senso dell'amore e la sua portata. Molte persone nella vita hanno questo stesso sentimento perché sono state deluse da qualche cosa e dicono: ma l'amore è un gioco perdente. L'amore è un gioco perdente. Ma quello che più mi interessa stamattina è vedere insieme a Paolo se l'amore cristiano è un amore perdente e capire se noi credenti stiamo vivendo una fase nella nostra vita in cui non crediamo in questo amore vincente, ma crediamo anche noi in un amore perdente perché non vediamo dei risultati, siamo delusi, siamo stati feriti, amareggiati proprio da questo argomento che è l'amore. Stamattina vedremo tre cose riguardo l'amore, tre aspetti che sono scritti in Primo Corinzi: l'area di azione dell'amore, la manifestazione dell'amore, la superiorità dell'amore. Ci sono delle aree nella nostra vita in cui pensiamo che sono fine a se stesse, sono chiuse in questa sfera, che non hanno niente a che fare con le cose esteriori. E pensiamo che funzionano in un certo modo e che non abbiamo bisogno di altre cose. Poi ci si accorge che invece non c'è una sfera nella nostra vita, non c'è un'unica sfera nella nostra vita che non ha bisogno di altri aspetti esteriori. E faccio degli esempi, perché non voglio parlare così a 10 metri d'altezza. La medicina. La medicina ha scoperto che non può essere fine a se stessa, ma che ha a che fare anche con le cose dello spirito e dell'anima. Malattie fisiche possono essere causate da problemi psicologici, mentali. Anche una vita che è costantemente sotto stress può portare a lungo andare a problemi di ulcere, a problemi di gastriti, a dispasmi, dolori, eccetera, eccetera. E è vero anche il contrario, che delle malattie possono poi portarci alla depressione. La politica non può prescindere da una morale o dal senso comune, di quello che viene chiamato il senso comune del pudore. L'agricoltura non può fare a meno della meteorologia e non può fare a meno della chimica e della geologia. Ci sono delle sfere che hanno bisogno di altre sfere per congiungersi e fare al massimo ciò per cui sono realizzate. Ma anche nella vita di tutti i giorni ci sono delle sfere che non possono essere considerate stagne, ma che hanno bisogno di altri aspetti. Come ad esempio quei immigrati che vengono dalla Libia, che cercano libertà, cercano un avvenire, cercano una fortuna qui in Italia. Ma questo loro diritto non gli dà il diritto di uccidere 25 dei suoi compagni per ottenere questa libertà. La loro sfera di libertà ha a che fare con i diritti umani degli altri. L'uomo non può vivere senza le leggi di Dio. perché un giorno dovrà rendere conto a Dio. Certo, voi mi direte, ma molti vivono così, molti vivono la loro vita senza considerare Dio. È vero questo, ma la scrittura ammonisce. Lo stolto ha detto Dio non c'è, li chiama stolti perché prima o poi compariranno davanti al tribunale e la loro sfera della vita non può essere, non può prescindere, non può essere isolata dalle cose spirituali, e farebbero bene le persone a considerare le cose spirituali. Paolo, dal versetto 1 fino al versetto 3, tocca alcune sfere che un cristiano può considerare importanti, ma che rischiano di essere fine a loro stesse. Si raggiungono degli obiettivi, siamo nella Chiesa, chi fa una cosa, chi fa un'altra. Abbiamo sentito dai messaggi precedenti dei doni spirituali che ci sono nella Chiesa, e questo messaggio un po' ha la sua cornice proprio in questo contesto dei doni spirituali. Ma queste cose, queste finalità, queste occupazioni, questi doni non sono fini a se stessi, hanno bisogno di qualche altra cosa, e Paolo stamattina qua ce lo spiega attraverso la scrittura. E vediamo proprio dal versetto 1. Paolo qui menziona tre sfere della vita cristiana, appunto, di un credente. E la prima sfera è la sfera intellettuale. Leggiamo dal versetto 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. I Corinti avevano diversi doni nella propria comunità. E ci è stato ricordato proprio l'altra settimana che questi doni rappresentano come delle parti del corpo, che ognuno ha la sua importanza, ma i Corinti avevano dato importanza più alla filosofia e alla scienza e piuttosto che a altre cose. Invece è un aspetto che rientra nella cultura dei greci, era proprio il discorso delle lingue. Loro consideravano le lingue come un aspetto importante, come un valore aggiunto nella vita di una persona. Virgilio scrisse in una sua opera, Aeneas, che le lingue a quel tempo erano considerate una cosa importante. Afferma che il conoscere le lingue era un raro e stimato talento, un po' come avviene nei nostri curriculum, quando facciamo i curriculum per avere un lavoro. E quando c'è l'inglese, quando c'è una lingua, non dico soltanto l'inglese ma tante altre lingue, è un valore aggiunto, è qualcosa in più, è un aspetto favorevole, che merita più attenzione rispetto a un altro che non sa le lingue. Attenzione, questo aspetto delle lingue è qualcosa che bisogna collocarlo in quella cornice che dicevamo prima, dei doni spirituali. Perché in altri ambiti le lingue sono importanti, e come sono importanti? Le lingue sono importanti, specialmente quando si parla di commercio, quando si parla della salute, quando ci si deve spostare, è fondamentale nella cultura, nel lavoro, eccetera, eccetera. Ma qua Paolo qui sta dicendo una cosa molto importante: ma cosa te ne fai della tua conoscenza, di tutte le lingue che conosci? Cosa te ne fai dei tuoi titoli, se poi perdi di vista l'amore fraterno? Che cosa te ne fai? Anche se parlassi la lingua degli angeli, dice qui Paolo. Paolo qui non sta dicendo che lui parlasse la lingua degli angeli o che esistesse una lingua degli angeli, almeno questo è il mio punto di vista personale. Paolo sta parlando, gli studiosi della Bibbia lo definiscono uno stile iperbole, cioè sta parlando per assurdo, anche se. Qualcosa che non fa Paolo, non ci riesce a farlo, anche se parlassi la lingua degli angeli. Paolo più avanti dirà, il prossimo passo che studieremo questa mattina, se avessi la fede di spostare i monti. Paolo non spostava i monti. Dice per assurdo, anche se avessi una tale fede da spostare i monti. E così qua le lingue. prende per assurdo le lingue degli angeli. Poi c'è la sfera religiosa, la prima è quella culturale, poi abbiamo la sfera religiosa, e qui ci tocca un po' più da vicino. Se avessi, dice la scrittura, il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede, il modo da spostare i monti, ma se non avessi amore non sarei nulla, nulla. Anche se qui Paolo menziona la scienza, dobbiamo ricordare che ai tempi di Paolo la scienza non aveva lo stesso significato che noi diamo oggi alla parola scienza. La parola in greco è gnosi, nell'originale, significa una conoscenza generale, una conoscenza che aveva tante sfaccettature, e una di queste era proprio la consapevolezza di retenzione, e quindi implicava la vita religiosa di una persona. Ecco perché lo metto in questo ambito della sfera religiosa. Tanto è vero che già dal secondo secolo erano nati dei gruppi gnostici, delle sette, che erano nati con un pensiero filosofico religioso, era proprio religioso, filosofico religioso, perché pensavano di arrivare alla salvezza attraverso la conoscenza, attraverso la conoscenza. E per quanto riguarda questa religione, Paolo dice: se avessi fede, se facessi questo, se facessi quest'altro, quante cose nel mondo, se noi adesso analizziamo tutta la storia, quello che conosciamo dalla storia, nell'antropologia, e guardando intorno a noi le religioni del mondo, quante cose si fanno per piacere a Dio, credendo di piacere a Dio. Quante energie, quanti atti, a volte estremi, si sono fatti in nome della religione. Ci si flagella, si indossano cilici, si fanno digiuni, si fanno sacrifici, ci si tira in monasteri a vita, si fanno estenuanti e lunghissimi pellegrinaggi, si fanno penitenze, si elaborano complicatissimi cerimoniali e liturgie, si fanno regole e regolette all'infinità, ma tutte queste cose rischiano di essere fine a loro stesse, anzi sono fine a loro stesse, se non c'è l'amore. E poi abbiamo la sfera umanitaria. Dice qua al versetto 3: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Non mi gioverebbe a niente. Qui Paolo tocca questa sfera umanitaria, del fare del bene agli altri. E ci sono persone così. Qualche giorno fa sono andato alla posta e ho incontrato un mio ex collega, ora in pensione, e abbiamo cominciato a parlare del più e del meno, e lui mi ha detto: io sono impegnato in opera umanitaria, vado in Africa ogni tanto per aiutare, per costruire, per sostenere i popoli africani. Ed è molto bello. E ci vorrebbero più uomini così, più donne così, che hanno a cuore i bisognosi, che hanno a cuore quelli che stanno peggio di noi. È molto importante. Anche ci sono altre organizzazioni umanitarie, anche qui Jeremy lavora per una di queste, e anche Lore lavorava per una di queste, altri fratelli lavorano in queste organizzazioni, ed è molto bello. E monitorano un po' quello che è la fame, le carestie, i bisogni nel mondo, come adesso è successo nel Corno d'Africa, dove i bambini stanno morendo come mosche perché manca l'acqua, perché non piove. Ed è molto bello questo, è molto importante. Però, come dice Paolo, se non c'è amore, tutto questo non serve assolutamente a niente. Ci sono tante cose quindi che il credente può fare, tante aree della sua vita, cose utili, molto belle, che però sono fine a loro stesse. Paolo, parlando dei doni spirituali nella Chiesa, ammonisce i credenti che si sentono dotati di un certo dono, di un delle qualità che lo fanno poi senza amore per il prossimo. Possiamo essere ottimi predicatori, possiamo conoscere la dottrina, la Bibbia a menadito, possiamo avere le idee chiare su cosa è la Chiesa, la famiglia, la morale, possiamo conoscere tutte queste cose, possiamo essere dei campioni in questo. Ma Paolo afferma e sottolinea ancora una volta, se non c'è amore, queste cose non cambiano niente, non sono importanti. E ricordo sempre il contesto che è quello dei doni spirituali, questa cornice su cui stiamo studiando questo capitolo. Allora abbiamo visto le aree di azione dell'amore, sono tutte le sfere della vita dell'uomo hanno a che fare con l'amore. E anche nella nostra Chiesa non c'è ministerio, non c'è impegno in questa Chiesa in cui non c'è l'amore. In cui non si può fare a meno dell'amore. Il Signore ci dice in modo molto forte, amore, farlo con amore. Il secondo punto, la manifestazione dell'amore. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? È interessante vedere che Paolo qui non spiega cos'è l'amore, ma cosa fa l'amore. Cos'è l'amore? I Corinzi lo sapevano già. Paolo aveva tre parole per esprimere amore. Eros, fileo e agape. E lui usa la parola agape. Quindi i suoi ascoltatori, e Paolo stesso sapeva di che tipo di amore stava parlando. Non era l'amore eros, quello sentimentale tra un uomo e una donna. Non è l'amore fileo, quello fraterno, ma un amore cristiano. Un amore che ci deve essere nella Chiesa perché il Signore lo suscita, perché il Signore ce lo ha dato, questo amore fileo. Si scrivono tanti libri sull'amore. C'è una casa editrice americana, la Harlequin Publishing House, che dice che si vendono in America ogni anno 180 milioni di libri che hanno come tema l'amore, amore sentimentale. 180 milioni, hanno fatto il calcolo, 5,5 libri al secondo sull'amore. Ma quando si parla dell'amore cristiano, quando si parla dell'amore agape, c'è un solo libro che può spiegarcelo bene, e questo libro è la Scrittura, la parola di Dio. Questo amore si differenzia dagli altri perché è l'amore che promuove l'azione. Anche quando non c'è nessuna cosa che ti attira dall'altra parte. Io posso essere innamorato di una persona perché è bella, perché è affascinante, ma l'amore agape non è questo tipo di amore. L'amore di agape ama anche se l'altra persona non è attraente. Anzi, lo vedremo più tardi. Fa le cose per l'altro non perché l'altro suscita in te sentimenti di amore, magari perché è bello, perché è intelligente, perché è simpatico, ma questo amore agape scatta proprio quando le condizioni sono sfavorevoli, quando non c'è niente di amabile. È come il coraggio non viene quando tutto va bene, è vero? Il coraggio viene quando le cose vanno male, è lì che prendiamo coraggio. E così per l'amore agape, non viene quando le cose vanno bene, è molto facile amare quando le cose vanno bene, ma quando vanno male, che si vede l'amore agape. Dio, dice la Scrittura, è amore, e Lui ci ha salvati e ci ha amati, non perché eravamo attraenti, non perché tu ti chiami Edi che ti ha salvato, anzi, eravamo peccatori, lontano da Lui, nessuno cercava Dio. Ma Lui ci ha amati per quello che eravamo. Anche mentre lo stavamo respingendo, ci ha amato, ha continuato ad amarci. E questo è l'amore, agape. L'amore che ti ama nonostante tu lo rifiuti. Se non hai amore per i fratelli, per tua moglie, per tuo marito, per tuoi figli o fratello, il problema è tuo, non è dell'altro. Il problema è solo tuo. Ma vediamo cosa fa l'amore, non cos'è l'amore, cosa fa l'amore, perché Paolo la mette in questo modo, cosa fa l'amore, non cosa è. Abbiamo detto che già lo sapevano cosa era. Allora vediamo dal versetto 4, l'amore è paziente. La pazienza è la capacità di dare una seconda, una terza, una quarta possibilità a chi sbaglia. L'amore è benigno, pensa al bene, opera per il bene del prossimo. L'amore non si vanta, l'amore non invidia, l'amore agape non si confronta mai con gli altri, non soffre perché l'altro ha qualcosa in più di te. L'amore non si vanta, non si gonfia, l'amore non invidia ma neanche si vanta di quello che è. Quello che abbiamo ce l'ha dato il Signore per grazia. E non dobbiamo vantarci, è un dono che ci dà il Signore. E poi il versetto 5, non si comporta in modo sconveniente. L'amore agape è un amore che ha bisogno di avere il cervello acceso. Conoscete quel cartello, avete mai visto quel cartello in qualche vignetta? C'è che fa dietro la scrivania degli impiegati, prima di parlare accendete il cervello. Ebbene, se quello è vero per parlare, tanto più è vero nell'amore, perché qui dice non si comporta in modo sconveniente, cioè esamina, pensa, considera le cose buone dalle cose cattive, le cose che possono fare bene dalle cose che possono fare male. A volte una parola fuori posto, anche se buona, può essere dannosa. Allora bisogna avere quel discernimento, quella consapevolezza. Bisogna accendere il cervello quando vogliamo amare con l'amore agape. Non si inasprisce, l'amore non prende subito fuoco per i torti subiti. Una volta viene chiesto a dei bambini, in una classe, cos'era l'amore per loro. Allora ogni bambino dava una sua interpretazione di cosa è l'amore. Poi arrivarono una bambina e gli chiesero la stessa domanda, per te cos'è l'amore? E lei disse, quando il mio fratellino mi picchia, io non picchio lui. Questo è l'amore. Questo è l'amore. Non sospetta il male. L'amore non sospetta se l'altro se ne approfitta di una certa situazione. L'amore agisce senza sospettare cose negative. Non gode dell'ingiustizia. L'amore non ci permette di gioire quando un fratello o una sorella stanno soffrendo, sono vittime di qualche ingiustizia, per un momento brutto che stanno passando nella loro vita. Potrebbe essere scontato questo che sto dicendo, ma a volte c'è un sottile piacere nel vedere che gli altri soffrono quanto te. Ah, meno male, anche lui adesso sa cosa significa soffrire come soffro io. E questo è un atteggiamento sbagliato, fratelli. Un atteggiamento sbagliato, non è biblico. Ma non gode l'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Invece di soffrire, gioisce con la verità. L'uomo e la donna di Dio non amano scappare dai problemi. Non amano scappare dai problemi, ma affrontano i problemi, da quelle situazioni difficili, da qualche contenzioso, qualche problema che c'è con qualche fratello. L'affrontano e gioiscono della verità, perché vogliono portare alla luce i problemi. E questo è anche un nostro impegno che dobbiamo fare da oggi in poi. E poi soffre ogni cosa. La parola greco stego qua significa soffrire, ma anche coprire con il silenzio. Coprire con il silenzio vuol dire non dare subito voce, non gridare subito, non strillare subito perché c'è stato qualche problema, ma tenere contenuti i tuoi pensieri, i tuoi giudizi. L'idea è quella di una persona che non apre la bocca a sproposito, che mantiene il silenzio, il riservo per le cose, che non reagisce alzando la voce. crede ogni cosa, concede il beneficio del dubbio al fratello o alla sorella, crede ogni cosa può sembrare a volte ingenuo, ovvero una cosa ingenua, credere ogni cosa. Non possiamo, non mi puoi chiedere di credere ogni cosa. Allora, dobbiamo sempre vederlo nel contesto dei doni spirituali nella Chiesa. E neanche posso dire che in tutte le sfere della nostra vita possiamo applicare questo versetto. Credo ogni cosa. Io ricevo un sacco di email, molte di queste email sono spam. È immondizia che mi dice che ho vinto qualche cosa, che una ragazza bella vuole parlare con me, o tante di queste cose qui. Ebbene, la prima cosa che faccio è cancello quella email. Non posso credere a tutte le cose, ho un certo discernimento e so che non tutte le cose sono giuste. Ma nella Chiesa, nei fratelli, io ho il dovere di credere ogni cosa, di credere a mio fratello. Sopporta ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ho trovato un esempio che può spiegare un po' questo. Una massima che dice: se vuoi che il tuo matrimonio trabocchi, lo mette nell'ambito del matrimonio, se vuoi che il tuo matrimonio trabocchi sempre d'amore, quando hai torto, riconoscilo. Quando hai ragione, non aprire bocca. Non aprire bocca. E allora, quando, fratelli, riceviamo un torto, sopportiamo, non apriamo la bocca. Quando abbiamo ragione, non mandiamo i nostri ambasciatori a dichiararlo, manteniamolo per noi. In sintesi, vorrei adesso applicare alcune cose molto pratiche nella nostra vita. L'amore è il tenere duro quando tuo marito o tua moglie non prova a collaborare. L'amore è non pensare che dietro un saluto non ricevuto ci sia qualche problema o un'antipatia. L'amore non ti fa pensare alla vendetta o al far ripagare un torto subito, un debito non saldato, una parola di troppo che è uscita quel giorno quando stavate tra di voi. L'amore non ci fa misurare con gli altri, non ti fa dire in cuor tuo anche lui ha dei difetti. L'amore non ti fa dire ma poteva spendere meglio i suoi soldi, ma dona senza giudizio e senza critica. L'amore non ti fa pensare alla tua popolarità, ma a quella degli altri. L'amore non ti fa dire gli ci sta bene, così impara. L'amore non ti fa pensare ma questo che cosa ne sa dei miei problemi. L'amore non ti fa dire al fratello o sorella che sta cercando di farti capire un problema, non ti impicciare, non sono fatti tuoi. L'amore non tiene tutto per sé, ma condivide anche con chi non merita. Anche con chi non merita. L'amore si vede soprattutto quando facciamo qualcosa che la maggioranza della gente non fa. Questa è la distinzione che abbiamo noi credenti. Dice la parola, la scrittura, che il mondo ama i suoi amici. E se noi amiamo i nostri amici, soltanto i nostri amici, che c'è di diverso dagli altri? Il Signore ci chiama a fare un passo in più, ad amare i nostri nemici. È dura, eh? È dura. Molto dura. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù affinché chiunque, peccatore, non dice soltanto quelli bravi, chiunque, anche i peccatori, si ravveda, chiede perdono, quello sarà amato, sarà ricevuto nella famiglia di Dio. Dio non aveva uno scopo egoistico in questo, ma il nostro interesse. Abbiamo visto l'area di azione dell'amore, la manifestazione dell'amore, e adesso vediamo il terzo e ultimo punto, la superiorità dell'amore. Ora andiamo a leggere. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Per esprimere la superiorità dell'amore rispetto alle altre cose, Paolo lo fa in un modo particolare. Non lo fa confrontando l'amore con gli altri aspetti, con altri doni o altri servizi nella Chiesa, non lo fa a livello logico o di profondità o di utilità o di benefici o di contenuti, no, lui lo fa soltanto confrontando con la durata, con il tempo, con la durata. Dice che le profezie, le lingue cesseranno, verranno abolite, ma quello che dura, quello che andrà avanti è l'amore. L'amore andrà avanti. Tutte queste cose, la conoscenza, le lingue, le profezie, non sono, Dio non le ha pensate per noi per l'eternità. Le ha pensate per questo momento sulla terra, per questa parentesi, chiamiamola così, questa parentesi breve che noi abbiamo su questa terra. Allora ecco che nella Chiesa ha dato dei doni, ma per questo periodo, ma lo scopo di Dio non è che ce li portiamo appresso quando verrà il Signore. Solo una cosa passerà questa barriera del tempo, la sfera tra il materiale e lo spirituale, ed è questo, è l'amore. Paolo lo spiega attraverso due esempi, quello di un bambino che cresce e quello di uno specchio. Allora io prenderò solo quello del bambino per brevità. Dice Paolo, quando ero bambino ragionavo da bambino, pensavo da bambino, facevo le cose da bambino, ma non sono rimasto bambino, poi sono cresciuto. E così nella nostra vita spirituale, noi oggi siamo dei bambini spirituali, abbiamo bisogno di chi ci parla, di chi ci istruisce, abbiamo bisogno delle profezie, abbiamo bisogno della conoscenza, abbiamo bisogno che qualcuno ci istruisce, abbiamo bisogno di tanti doni nella Chiesa, perché siamo dei bambini spirituali, questo è l'accostamento che fa Paolo con la Chiesa. Ma poi cresceremo, quando verrà il Signore, saremo adulti, e allora non avremo più bisogno di altre cose, non avremo bisogno di chi ci istruisce nella parola del Signore, perché saremo già istruiti direttamente da Dio. Ma l'amore no, l'amore continua, l'amore è qualcosa che è scambievole, Dio ama noi amiamo Dio, e questa cosa continuerà per l'eternità. L'amore è la cosa che supera ogni invecchiamento, ogni fato, ogni sfera. I frutti dell'amore ci accompagneranno per tutta la nostra esistenza fino all'eternità. Vorrei concludere questo messaggio facendo un esempio che forse conoscete già, ma tra tanti che avevo la possibilità di scegliere, ho scelto questo, perché è quello più immediato, l'amore agape. Voi sapete bene la storia di Jim Elliot, che era andato in Ecuador per evangelizzare questi indiani a Cuba. E questi, per tutta risposta, uccidono questi 5 missionari. Già si potrebbe parlare di amore qua, ma c'è un amore ancora più forte di questo, che spiega molto bene quello che stiamo dicendo stamattina. È l'amore delle proprie mogli, dei propri figli, che non si sono risentiti, che hanno messo in pratica l'amore agape, e sono andati nuovamente tra quella gente che aveva ucciso i propri mariti e cominciano a parlare del Signore. E molti di loro accettarono Gesù come il loro personale salvatore. E un bel giorno il figlio di Jim Elliot e anche l'assassino di suo padre, in quel preciso punto in cui venne ucciso Jim Elliot, si battezzarono insieme, erano diventati fratelli. Questo, fratelli e sorelle, è l'amore agape, l'amore che ama nonostante tutto. Vogliamo pregare? Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per i doni che tu hai dato alla Chiesa, perché tu, Signore, sai di cosa abbiamo bisogno. Tu ci vedi come bambini, bisognosi di tutto, e ci dai tutto quello che a noi serve. E grazie per le persone che si affaticano, che lavorano in questa comunità, per la lode, per il canto, per gli studi, le meditazioni, la conduzione, la scuola domenicale, il club di Daniele, gli scout, Signore, il corso d'inglese, l'evangelizzazione. Grazie per tutte queste persone che lavorano e si impegnano per l'utile comune. Però tu, Signore, ci chiedi una cosa in cambio. Non so neanche se è l'espressione giusta dire in cambio, perché tu non baratti mai le cose. Però tu, Signore, ci chiedi una cosa, di avere quell'amore, il tuo stesso amore. Perché solo così possiamo essere chiamati figli tuoi. Signore, l'amore non è un gioco perdente, come dice la canzone di Amy Winehouse. L'amore è vincente. È vincente perché l'abbiamo visto, Signore, che fa superare ogni problema, anche i più difficili. Anche quando il nostro cuore, la nostra mente, il nostro spirito direbbe di no, c'è un limite a tutto. Queste sono parole di Satana. Signore, grazie per il tuo esempio. E io, Signore, come dicevo all'inizio di questo messaggio, non voglio barricarmi dietro, sono fatto così, accettatemi per quello che sono. Ma voglio amare, amare di quell'amore agape, di cui stamattina abbiamo analizzato tutti gli aspetti, o maggior parte degli aspetti. Signore, fa che questa Chiesa sia una Chiesa fondata sull'agape, Signore, fondata sull'amore cristiano, che gli altri possano vedere in noi qualcosa di diverso, che noi possiamo fare qualcosa di diverso rispetto al mondo, Signore. Mi ha colpito ieri sera una notizia nel telegiornale che dei sindaci nel nord hanno vietato ai musulmani di avvicinarsi alle chiese cattoliche oltre i 15 metri. Signore, l'amore agape non va in giro con il metro. L'amore di agape raggiunge tutti, musulmani, testimoni di Geova, cattolici, perché loro devono conoscere la verità, devono essere salvati anche loro. Signore, aiutaci a vincere queste barriere, a superare, Signore, queste sfere in cui a volte noi ci rinchiudiamo, ed amare, amare il nostro prossimo, amare i fratelli, come tu hai amato la Chiesa, come tu hai amato noi. Aiutaci in questo difficile, difficile, ma non impossibile compito, Signore, perché tu ce lo chiedi. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.